Edvard Munch nasce nel 1863 a Løten in Norvegia. L'anno successivo si trasferisce a Kristiania, l'odierna capitale Oslo. Nel 1868 la madre muore di tubercolosi e nel 1877 anche la sorella morirà della stessa malattia, a 15 anni. Nel 1880 Munch studia presso la Scuola Reale di Pittura di Oslo, è una scuola molto tradizionale dedicata a una pittura di paesaggio, al naturalismo. Sarà solo più tardi che a Parigi verrà a conoscenza degli impressionisti, che sicuramente colpiscono molto il giovane pittore. Eppure Munch già in quell'occasione, in suo scritto, si definisce molto distante dalla pittura degli impressionisti. Lui scrive questa frase: "Non dipingo mai ciò che vedo, ma ciò che ho visto." Con queste parole Munch si differenzia fortemente dalla ricerca artistica degli impressionisti. Gli impressionisti erano attratti da ciò che era la realtà esterna, cercavano di riportare sulla tela esattamente un fenomeno percettivo, la luce che si rinfrangeva sugli oggetti attraverso particolari colori o particolari effetti di luce. Mentre per Munch non è interessante ciò che sta fuori di lui, ma ciò che sta dentro di lui, quindi i suoi ricordi, i suoi pensieri, le sue idee. Proprio per questo dice: "Ciò che ho visto, quello che è il mio ricordo, cioè quello, la realtà che sta dentro di me." Nel 1892 espone a Berlino 50 dipinti. Questo ci dimostra che tutto sommato la sua pittura aveva un certo riscontro. Purtroppo però spesso la società gli si oppone, tanto è vero che una settimana dopo la mostra sarà sospesa perché la popolazione e anche la critica ufficiale, la critica d'arte, sarà fortemente contraria ai soggetti e alle tecniche dipinte da Munch. Se l'Accademia e la società artistica tradizionale non accetta Munch, invece saranno gli artisti dell'avanguardia a essere molto attenti, attratti da quelle che sono le innovazioni, le ricerche di Munch, che sarà per loro un maestro ispiratore. Nel 1895-96 partecipa ai saloni degli artisti indipendenti e a Parigi conosce Henri de Toulouse-Lautrec e i post-impressionisti francesi. Nel 1899 ha l'occasione di partecipare alla Biennale di Venezia, ospite della mostra della Secessione di Vienna. La Biennale di Venezia è una mostra ancora oggi importantissima a livello mondiale, forse una delle più importanti esposizioni d'arte a livello mondiale, dove nei bellissimi giardini della città lagunare, in appositi padiglioni, espongono gli artisti più rappresentativi dei più importanti paesi del mondo. È molto evidente come Munch non sia ospitato nel padiglione della Norvegia, bensì in quello dell'Austria, che nel 99 era gestito dalla secessione. Questo ci dimostra due cose. La prima è che Munch non viene accettato dal suo paese d'origine e non lo considera un artista rappresentativo da portare alla Biennale. La seconda invece è l'importanza della secessione. La secessione viennese è un movimento che è riconosciuto dal suo Stato e costituzionalizzato all'interno della struttura culturale e artistica austriaca, ma è un movimento di grande rivoluzione, che guarda al futuro e vede opere importanti, come ad esempio in questo caso quella di Munch, e permette quindi ad artisti di questo tipo di esprimersi. Nel 1914 Munch diventa membro dell'Accademia tedesca e socio onorario dell'Accademia bavarese. Nel 1937 le persecuzioni naziste considerano degenerate le sue opere e svenderanno i quadri che erano stati acquistati negli anni precedenti dai musei pubblici della Germania. Stiamo parlando di ben 82 opere che ci dimostrano come Munch avesse comunque ormai raggiunto una certa fama, una certa soglia di accettazione, ma il nazismo, che sta cercando di strutturare una cultura, Una società, un immaginario che è quella del regime, non può accettare questo tipo di opere che appunto definirà degenerate. Nel 1940 i tedeschi invadono la Norvegia e Munch, come faranno molti intellettuali del momento, sarà costretto a rifugiarsi negli Stati Uniti. Morirà nel 1944 a Ekeli, presso Oslo, e nel 1963 il municipio di Ekeli gli dedicherà il Munch Museet, cioè un museo dedicato appunto ad esporre le più importanti opere dell'artista. Sicuramente i riferimenti filosofici e letterari di Munch sono molto vicini a quelli di Kierkegaard, il filosofo danese, e i temi sociali e psicologici che ritroviamo nelle sue opere sono l'incertezza del futuro, la disumanizzazione sociale, la solitudine, l'incombere della morte, l'angoscia esistenziale, la crisi dei valori etici e religiosi della nostra società. E per contro l'amore visto non come un sentimento, ma come animalità primitiva, inquietudini interiori, le crisi depressive, l'angoscia. Munch abbandona qualsiasi riferimento alla tradizione del disegno e della pittura, della prospettiva. Il disegno chiaroscuro, la stesura del colore, le tecniche pittoriche vengono ribaltate in un'ottica assolutamente espressivo. Ciò che importa a Munch è esprimere un sentimento che spesso è triste, negativo, disagiato, ma è proprio questa volontà e questa forza di espressione che deve essere comunicata attraverso le caratteristiche della pittura, il soggetto, ma anche proprio quelli che sono gli elementi primari, l'ABC, l'alfabeto della pittura, quindi la pennellata, il colore, la stesura, ciò che immediatamente la tecnica può trasmettere a livello proprio di sensazione. Ed è per questo che Munch viene considerato un anticipatore dell'espressionismo. Uno dei primi quadri che analizziamo è La fanciulla malata, realizzato da Munch nel 1885-86, che oggi si trova a Oslo nella Nazionale Galleria. È un quadro autobiografico dedicato alla scomparsa della sorellina Sophie. La ragazza, malata, dall'occhio vitreo, allucinato, le mani appena accennate all'incrocio delle diagonali, all'interno di questa stanza angusta, con una prospettiva molto forte ma errata, che schiaccia il letto senza darne una effettiva dimensione, tutto sembra proprio proiettarsi verso la ragazza e verso il letto che l'accoglie. L'aria è pesante, viziata, malata, l'ambiente è chiuso, ristagnante, c'è poca luce. Di fianco al letto c'è una signora inginocchiata, tutta vestita di nero, che si chiude in se stessa nel dolore, nella preghiera, nello sconforto. Quasi non si vede una finestra, anzi, sul lato destro, si vede, una pennellata, sembrerebbe quasi una tenda nera, che non fa che rendere ancora più angosciante e pesante la situazione, ma non è definita in maniera particolare, dettagliata, ma anzi Munch finisce o descrive questa tenda con una pennellata veloce, abbozzata, sembra quasi sbagliata, errata o comunque sporca. Questa matericità del colore serve proprio a Munch per suggerire, aumentare il senso di malato, di negativo, di assolutamente esattamente il contrario del colore utilizzato dagli impressionisti, che spesso si caricava invece di elementi gioiosi, saturi, luminosi, da colori accesi, solari. Munch invece li utilizza esattamente in senso opposto. Un altro elemento molto importante sono i due tavolini, non convergono, si schiacciano, sembrano quasi risucchiati verso il letto della malata e quindi non rispondono a un disegno prospettico corretto, ma anzi sembrano rendere ancora più angusta la posizione di questo letto e su questi comodini, su questi tavolini, sono appoggiati un bicchiere e una bottiglia, non identificati, ma che, vista la situazione, immediatamente il nostro pensiero va ad associare a delle medicine. Ecco quindi come ogni elemento, assolutamente non casuale, serve a Munch per poter aggiungere e conferire al quadro un elemento di negatività. Il quadro più famoso realizzato da Munch è sicuramente Il grido, altre volte tradotto come L'urlo, un quadro del 1893 che si trova sempre a Oslo. È un'opera complessa che appartiene a un polittico che si chiamava Il fregio della vita, che lui vuole realizzare proprio dal 1893 al 1918, che sarà peraltro incompiuto, e in cui le tele, in realtà non sono tele, sono tavole su materiali di recupero spesso, o su cartone, i temi del politico dovevano essere il risveglio dell'amore, l'amore che fiorisce e passa, la paura di vivere e la morte. E lo stesso Munch a descriverci in un testo una sorta di didascalia o di guida alla corretta interpretazione del quadro. Camminavo lungo un sentiero con due amici. Il sole stava tramontando. Ho sentito un sospiro melanconico. Improvvisamente il cielo diventò rosso sangue. Mi fermai, esausto, e mi appoggiai alla staccionata, contemplando le nubi sospese come sangue e lingue di fuoco, sul fiordo di un blu quasi nero e sulla città. I miei compagni proseguirono il cammino, io restai lì, immobile, tremando per la paura e l'angoscia, e sentii che un grido infinito pervadeva tutta la natura. In queste poche parole, ma soprattutto nell'immagine, Munch rappresenta il senso di solitudine, di individualità, il dramma dell'uomo nei confronti della natura. Non c'è una motivazione particolare per cui sentire questo, provare questo sentimento così forte, così doloroso, questa angoscia. Eppure è il panico, il senso del panico che si prova di fronte alla vastità della natura o di fronte al nulla. Questo ponte, rappresentato con questa prospettiva infinita, volutamente distorta, che va al di là del realismo brunelleschiano, della prospettiva rinascimentale, è un ponte che va verso l'infinito, verso gli ostacoli della vita. E là in fondo ci sono degli uomini lontani, che sono gli amici di Munch, ma che non lo capiscono, non si accorgono neppure dei suoi sentimenti, del suo stato d'animo, e quindi continuano a camminare. Questo rappresenta la falsità dei rapporti umani, l'estrema solitudine di fronte alla quale l'uomo comunque è costretto a rapportarsi. E quest'urlo che in realtà non è un urlo che si può sentire, perché è un urlo interno, è un urlo che deforma concretamente il viso, gli occhi, la bocca, le mani, il corpo di questo personaggio, diventa una deformazione psicologica, espressiva, che parte del personaggio e coinvolge tutto ciò che c'è nel quadro, soprattutto la natura, il fiordo, l'acqua, le rive e il cielo, che diventa un cielo infuocato. Questa è tutta l'esperienza di Van Gogh, che proprio stava trasformando il segno pittorico in un segno espressivo, ma qui portato a una forma ancora più forte, più calcata, più evidente. La forma della pennellata si concretizza in quello che è l'urlo, ripeto, un urlo assolutamente interno, un urlo che non si può sentire se non con il cuore. Gli occhi sbarrati, le labbra nere, non è però una rappresentazione di una persona che urla, ma è la volontà di concretizzare in un'immagine il concetto di questo sentimento così atroce e devastante.